redigio.it e la storia continua. Storia del nord-ovest di Milano. Dal fascismo al cotonificio di Abbiategrasso. Il cotonificio di Abbiategrasso, 29 marzo, le operaie bloccarono le macchine e costrinsero alla fuga un gerarca nazista, Tullio Cianetti, giunto in fabbrica con alcune guardie personali. Gli scioperi di marzo gettarono scompiglio nel regime, già impaurito dall'andamento della guerra e minacciato, dopo tanti anni, anche dalle astensioni del lavoro degli operai. Le parole scritte a Mussolini da un esponente dell'oltranzismo fascista, come Roberto Farinacci, testimoniano la preoccupazione che si era insinuata nel regime. Se ti dicono che il movimento ha assunto un aspetto esclusivamente economico, ti dicono una menzogna. Il contegno degli operai di Abbiategrasso di fronte a Cianetti ed eloquente, come eloquente la fioritura dei manifestini stampati alla macchina, che danno alle manifestazioni un carattere deliberatamente e preordinatamente antifascista. I pochi arresti non contano. Bisogna avere il coraggio di dare qualche esempio che avrebbe fatto meditare le maestranze degli stabilimenti e delle altre città. Il tono del gerarca esprime eloquentemente la sensazione di precarietà insinuatosi tra i fascisti. La caduta di Mussolini rafforzò ovviamente i partiti di opposizione che si organizzarono nel Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, che dopo l'armistizio agì nel territorio liberato, mentre il Comitato di Liberazione Nazionale, Alta Italia, CLNAI, operò nelle zone occupate dai tedeschi, intanto che i combattimenti infuriarono attorno a Roma. In Lombardia la resistenza si fece più forte e ripresero gli scioperi e risale al 16 novembre la sospensione del lavoro alla Franco Tosi e alla Cantoni. Anche nell'area del Ticino si formarono brigate partigiane che raccolsero militari, regolari, lavoratori e studenti, mentre i nazisti prendevano il controllo delle fabbriche, imponendo durissime condizioni agli operai. Ai reparti regolari apparteneva il caporal maggiore legnanese Antonio Branca, morto in combattimento a Montelungo Cassino. Ad Abbiategrasso l'oratorio di San Luigi, appartenente alla parrocchia di Santa Maria Nuova, servì da rifugio per molti partigiani. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, capeggiato da Ferruccio Parri, prese sotto i propri ordini le brigate Carroccio, che era di estrazione cattolica, e Garibaldi, di ispirazione socialcomunista. Intanto gli alleati si avvicinavano e gli operai lombardi, malgrado lo spietato controllo nazifascista, cercavano di rallentare la produzione per boicottare gli occupanti. La reazione tedesca fu durissima. Il 5 gennaio 1944 il generale Zimmermann guidò una spedizione punitiva alla Franco Tosi e fece deportare in Germania alcuni operai. 7 lavoratori sarebbero morti in prigionia. Un nuovo sciopero generale si svolse nel marzo del 1944, a un anno dalle agitazioni che avevano dato il primo scossone al fascismo. A Magenta tornò lo sciopero della Saffa, seguita dalla Snia Viscosa, mentre ad Abbiategrasso si fermarono le fabbriche metallurgiche. I partigiani intanto si impegnarono in azioni di guerriglia e di sabotaggio. E nel luglio del 1944 i volontari della Brigata Garibaldi attaccarono la casa del fascio di Busto Garolfo, portando via i dossier compilati dalle spie dell'Ovra. Non molti giorni dopo, la Garibaldi attaccò una colonna fascista proveniente da Rho e diretta a Legnano. Questi colpi di mano si svolsero mentre l'avanzata degli alleati proseguiva fino alla linea gotica, la linea di difesa tedesca corrispondente al crinale appenninico tosco-emiliano. Il fronte si bloccò per un certo tempo sulle montagne appenniniche, poi, poiché la difesa dei tedeschi fu strenua, data l'importanza strategica ed economica della Valpadana. Intanto, ovunque i nazisti organizzarono la deportazione degli ebrei, che nel 1938 erano stati colpiti dalle indegne leggi razziali emanate da Mussolini. www.redigio.it e la storia continua.